Giovedì 3 maggio, sempre in diretta su bandaradio.info, questo è il nostro momento di quotidiana informazione, il nostro GR. Buonasera a tutti e a tutte, come ogni giorno sono le 20, comincia il nostro notiziario di informazione dal basso quotidiano, il nostro GR. E cominciamo subito con la prima notizia che viene dalla Palestina. Continua la battaglia delle pance vuote. Così in Palestina è conosciuta la lotta dei prigionieri politici palestinesi che a partire dal 17 aprile in ben 1500 hanno iniziato uno sciopero della fame per il miglioramento delle durissime condizioni carcerarie e per la fine dell'odiosa pratica della detenzione amministrativa. Lo sciopero della fame è ormai arrivato al 14° giorno e va crescendo. Ad oggi sono oltre 2300 gli scioperanti, un segnale chiarissimo della capacità di resistenza che sta crescendo tra gli oltre 4300 detenuti palestinesi. Tra questi Ahmad Sadat, leader del FPLP, le cui condizioni a seguito dello sciopero della fame sono aggravate ed è stato trasferito nel carcere di Ramleh. Con questa forma di lotta pacifica e drammatica allo stesso tempo, negli ultimi mesi i prigionieri politici palestinesi hanno portato lo scontro con l'occupante israeliano fin dentro le carceri, lanciando al tempo stesso un'indicazione di unità e di resistenza verso il proprio popolo. I prigionieri palestinesi sostanzialmente chiedono la fine della detenzione amministrativa, il diritto alle visite per famiglie dei prigionieri della striscia di Gaza, a cui questo diritto è negato da oltre 6 anni, il miglioramento delle condizioni di vita dei prigionieri e la fine della legge Shalit, che priva i detenuti palestinesi dell'accesso ai giornali e ai media e persino al materiale didattico. Infine anche la fine delle politiche di umiliazione inflitte ai detenuti e alle loro famiglie, quali perquisizioni corporali, le irruzioni notturne nelle celle e le punizioni collettive. Gli oltre 1500 prigionieri palestinesi in sciopero della fame sono un punto di riferimento e di unione per tutti coloro che resistono all'occupazione israeliana e, come era già successo durante la prima e la seconda intifada, la lotta dei detenuti fa da collante per il popolo palestinese unito contro il nemico comune. Parallelamente al rafforzarsi della lotta aumentano anche le politiche israeliane atte a rompere il fronte di solidarietà che si sta creando all'interno delle prigioni. Oltre alle perquisizioni continue nelle celle, infatti, il sequestro dei vestiti e degli effetti personali dei detenuti in sciopero della fame, trasferimenti forzati nottetempo, l'amministrazione carceraria dello Stato ebraico aveva anche proposto ai detenuti affiliati al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina una cessazione dell'isolamento del segretario dell'organizzazione Sadat in cambio della fine dello sciopero della fame. Compatta è stata la risposta dei detenuti: noi non stiamo combattendo per un caso singolo, ma per tutti, e quindi lo sciopero andrà avanti. Sempre dall'estero passiamo alla Colombia, dove al via una nuova fase di terrore. Infatti una nuova fase di terrore, come leggiamo da InfoOut, è ancora una volta l'effetto scatenante contro il nuovo che avanza. Questa volta nel mirino c'è la Marcia Patriottica, il movimento politico nato da qualche settimana, quale progetto ideato da centinaia di associazioni contadine, di lavoratori, di piccoli coltivatori, di indigeni, di difensori dei diritti umani provenienti da ogni parte del paese, con l'unico scopo di costruire un paese giusto e democratico contro ogni politica corrotta e colluso al narcotraffico e ai paramilitari. Una nuova formazione che sta già riscuotendo tantissime simpatie e consensi e che quindi deve essere o stroncata sul nascere o sterminata dai soliti nemici. il governo, le alte sfere militari della Polizia Nazionale, alcuni mass media locali, narcotrafficanti, multinazionali e le elite politiche, comprensiva di proprietari terrieri con i soliti metodi, sicari, comando o squadroni segreti ben addestrati. Infatti la prima vittima di questa nuova fase è Herman Henry Diaz, leader contadino del Putamayo, scomparso nei pressi del Puerto Asís mercoledì 18 aprile mentre stava organizzando il viaggio dei contadini nella zona verso Bogotà, dove domenica 23 si è tenuta la cerimonia di presentazione ufficiale della marcia patriottica. La seconda vittima è Marta Cecilia Guevara Oyola, leader comunitaria di San Vicente del Caguán, Caqueta, scomparsa venerdì 20 nel centro del paese mentre stava per partire, partecipando alla medesima cerimonia bogotana. La terza vittima invece è Mau Enrico Rodriguez, trivellato a colpi di arma da fuoco da alcuni sconosciuti venerdì 27 aprile a Bogotà. Mau Enrico era uno delle guardie di sicurezza del Partito Comunista Colombiano iscritto alla Unidad Nacional de Protección del Ministero de Interior. In particolare era di scorta a Carlos Lozano, direttore della VOS e uomo carismatico del movimento La Marcia Patriottica. Andrés Gil, dell'associazione contadina della Valle del Fiume Cimitarra, uno dei gruppi più strutturati e determinati del paese, vincitore anche del Premio Nazionale della Pace 2010, nasce dalla confluenza di organizzazioni sociali e popolari che hanno deciso di avanzare conformando un movimento il cui obiettivo è rivendicare temi abbondanti dalla politica tradizionale quali l'educazione, la terra, la democrazia, il lavoro degno e la salute. Le sue affermazioni sono più di 1500 in 26 dipartimenti del paese, le associazioni che fanno parte di questo grande movimento. Vogliamo sovvertire la tradizione politica del caudillismo, tutti noi apparteniamo a un collettivo che non vuole avere a che fare con la creazione di singole personalità. Avremo solo dei portavoce che ruoteranno perché tanti e diversi sono i leader coinvolti nella lotta. Siamo sempre in Sud America, le battaglie delle donne argentine per la legalizzazione dell'aborto. In Argentina infatti ancora oggi l'aborto è considerato illegale e come tale perseguibile penalmente con la sola eccezione per le donne che subiscono violenza sessuale. Questo ha ovviamente molte ripercussioni sul piano sociale, la donna delle classi sociali più ricche può infatti rivolgersi a cliniche private, ma la maggior parte delle donne invece è costretta ad affidarsi alla clandestinità. Una strada, dicevamo, quella dell'aborto clandestino, che certo non è aliena da rischi e complicazioni. Il metodo più usato è il ricorso ad un farmaco per l'ulcera, che viene però rilasciato con difficoltà e solo dietro ricetta medica, e che è altrimenti rintracciabile sul mercato nero, ma a prezzi molto più alti e poco accessibili. L'uso del farmaco è inoltre rischioso e molti sono i casi di donne che arrivano in ospedale a causa di complicazioni varie. Qui però molto spesso si scontrano con gruppi e medici antiabortisti che le insultano e fanno di tutto per rendere più dolorose e difficoltose le operazioni stesse. La battaglia per la legalizzazione si sta muovendo da un lato su un piano istituzionale. Dal 2007 infatti a oggi la richiesta di legalizzazione è stata già bocciata diverse volte, ma gli ultimi sviluppi a livello legale fanno ben sperare per il futuro. Dall'altro lato invece diversi gruppi di donne si adoperano quotidianamente per fornire strumenti alternativi alle donne più in difficoltà, ad esempio con una linea telefonica di aiuto e opuscoli informativi. Quel che è certo è che al di là delle modifiche a livello legislativo in Argentina, come altrove, attorno alla questione dell'aborto si tratta di vincere una resistenza e di portare avanti una battaglia in primo luogo culturale. Continuiamo con le notizie dall'estero, siamo in Germania dove la Lufthansa prevede 3.500 licenziamenti. È questa la cura che prevede la Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, per affrontare perdite che nel primo trimestre del 2012 sono state di ben 381 milioni di euro, una cifra molto superiore ai 169 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. All'origine delle perdite, secondo fonti della compagnia, ci sarebbero gli aumenti dei prodotti petroliferi e le tasse tedesche sui carburanti, in un quadro di concorrenza sempre più agguerrita da parte delle linee low cost come EasyJet, Ryanair e tante altre. Nel campo del servizio aereo di alta qualità, da parte delle compagnie in crescita degli Emirati Arabi, per esempio gli Emirates, Qatar Airways, Etihad e Gulfair. Se i tagli al personale e la rinuncia a rotte non redditizie non basteranno, è prevista la creazione di una nuova linea low cost che potrebbe chiamarsi Direct for You e servirsi degli aerei esistenti. Quindi un'altra solita risposta alla crisi, ovvero il licenziamento ai lavoratori. Siamo in Italia, parliamo di Notav, vi diamo il resoconto della prima udienza del processo alla Baita Clarea. È terminata da poco, infatti, la prima udienza del processo agli attivisti Notav per la costruzione della Baita Clarea, con un rinvio al 18 luglio. Tra gli imputati Beppe Grillo e Giorgio Rossetto, Notav ancora detenuto, presente in aula dietro le sbarre. I Notav si sono stretti intorno a Giorgio in aula e fuori con un presidio che ha preso il via dalle 9 del mattino. Molti momenti di solidarietà e conforto, seppur in aula di tribunale. Al termine, applausi per Giorgio, i Notav lasciano l'aula al grido "sarà dura". E a tal proposito leggiamo il volantino distribuito davanti al tribunale durante il presidio, che dice: ancora processi, ancora contro il movimento Notav, associazione a resistere. Siamo qui oggi, 3 maggio 2012, davanti al Palazzo di Giustizia di Torino, perché decine di Notav sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di abuso edilizio per la costruzione della Baita Clarea. Oggi ci troviamo in un quadro dei giganteschi paradossi del nostro paese. Per la giustizia italiana, la nostra baita di 36 metri quadri, ecologica, costruita in stile alpino con legno e pietra del posto, viene considerata abusiva, mentre un cantiere di 50.000 metri quadri, previsto sopra e intorno alla baita, che distrugge i boschi e le falde acquifere, diffonde amianto e uranio, risulta legale. Una lobby di mafiosi e politici della casta, che vuole sperperare 20 miliardi di euro di soldi pubblici per i propri interessi, viene così tutelata, e una popolazione intera che difende la propria terra e il proprio futuro viene invece perseguitata. Questo è evidentemente il senso della realtà della magistratura italiana. Noi siamo qui, continua il volantino, solo per lanciare un messaggio: non abbiamo paura. Non ci avete fermato con la violenza, con i lacrimogeni, i pestaggi delle forze dell'ordine, non ci fermerete con i processi. Diciamo questo mentre alcuni Notav sono ancora in carcere, altri sottoposti a misure restrittive da quasi 4 mesi. Dopo gli arresti del gennaio scorso, il movimento non si è fermato, continua a lottare per la loro liberazione e per bloccare il TAV. In questo momento la baita è circondata dal filo spinato e dalle truppe. I nostri terreni sono stati prima occupati militarmente e poi espropriati per fare spazio al cantiere, e per prima cosa i castagni antichissimi della Val Clarea sono stati resi al suolo. Hanno fatto un deserto e lo chiamano futuro, progresso o sviluppo. E invece siamo ancora qua, siamo Notav e fermarci è impossibile. Altra notizia dall'Italia: attaccato il centro profughi a Vendôies, inquietante agguato teso a 20 rifugiati libici ospitati dal centro profughi di Vendôies in provincia di Bolzano. Senza alcun precedente screzio o episodio di scontro, nella notte il centro è stato attaccato con 3 bottiglie Molotov che si sono infrante contro la facciata del palazzo, non procurando nessun danno rilevante a parte lo stato di tensione innescato. La Digos di Bolzano sta indagando sul caso per cercare di identificare gli ignoti autori dell'attacco. Con questa notizia noi vi salutiamo e vi ringraziamo per l'ascolto, rimandiamo l'appuntamento col nostro GR e con la quotidiana informazione su Banda Radio domani sempre alle 20. Vi auguriamo una buona serata e una buona resistenza a tutti e a tutte. Vi lasciamo con Bob Marley.